Allora, buongiorno, buongiorno e buon 007. Prof. Salmazzo, buongiorno, come sta?
Buongiorno, sto bene, spero tu stai bene di sicuro perché sei al lavoro e spero che siano bene, meglio anche i nostri ascoltatori, per pochi che
Sì.
siano, ma Covid e 20.
Prof, iniziamo non col Covid, ma con una notizia che la faccio commentare a lei. Procida, capitale italiana della cultura, una piccola isola. Mi sembra notizia questa, voglio dire, perché Procida, io mi chiedo, dove sta Procida? Come sarà Procida? Adesso è diventata famosa, un po' di lezioni di geografia, andiamo a vederci Procida, dov'è questo piccolo paese? Una bella notizia, chissà che un giorno anche qualcuno dei nostri piccoli paesi possa, non dico diventare capitale della cultura, però voglio dire, o no, cioè non è una grande
Sì,
città.
no, non è una grande città, è un'isola, tra l'altro anche piccoletta. Anch'io sono rimasta sorpresa e ho ascoltato bene per vedere dov'era, nel Golfo di Napoli, piccola isola nel Golfo di Napoli. L'importante, a quanto pare, per essere scelti come capitali della cultura, perché so che c'era in ballo anche Verona, c'era in ballo un paesino, non so se Val del Biadene o giù di là, insomma, non è tanto essere grandi, importanti, chissà che, ma quali sono i progetti che vengono fatti per ampliare la cultura. A quanto pare Procida ne ha fatte, sentivo prima per radio, intervistavano la libraia o bibliotecaria del paese, che diceva: sono 5 anni che noi stiamo dietro un progetto di ampliamento della nostra biblioteca, cioè piccole cose ma che sono significative per ampliare la cultura. E quindi sì, anche un piccolo paese evidentemente può, però deve muoversi evidentemente, così
Esatto,
come
sì.
aveva
Certo,
fatto Matera, no? Che è stato 2 anni fa, mi
certo,
pare,
certo.
il capitale della cultura.
Però anche per noi, prof, nel nostro piccolo, è bello perché questa notorietà di questa piccola isola, magari almeno a me, ha dato la curiosità di andarla a vedere, di andare. E allora
Certo.
sognare anche un pochettino dove si potrà andare, cosa si potrà fare anche per gli studenti, magari andare a fare un soggiorno quando si potrà in un, che ne so, in un Erasmus oppure in un'altra esperienza. O no, mi perdoni, però
Sì,
è
l'Erasmus
anche credo
magari.
importante, far viaggiare la mente. E
Certo.
imparare anche in maniera, no? La tecnologia ci offre pure questo.
Certo, l'Erasmus no, perché l'Erasmus è per i ragazzi che vanno
Vabbè,
all'estero,
sì.
però un soggiorno sì. Adesso però tu giustamente hai usato i verbi al futuro, hai detto quando si potrà, perché tutto dipende da quali saranno le condizioni. Certo che una piccola isola riceverà, mi pare, 1 milione di euro o qualcosa del genere per lo sviluppo dei progetti culturali che ha. Quindi sarà bello andarci, come per tanti è stato bello riscoprire e scoprire che esisteva Matera 2 anni fa. Quest'anno la capitale mi pare fosse Parma e purtroppo ha fatto solo cose online. Però anche online, se non altro andare, non dico su Wikipedia, ma quasi a guardarsi dove sta Procida, se non altro per curiosità, e impararsi qualcosa, beh, è uno stimolo sempre alla conoscenza, no? E noi abbiamo detto che si impara sempre con qualsiasi
La prof
occasione.
Salmazzo le sa tutte, non la becchi neanche
Adesso.
sul. Abbiamo aperto, dico adesso stupisco la prof, niente, vabbè, bene così. Allora, invece, prof, a proposito, parliamo della cultura italiana e quindi della nostra bella Italia, no? Però abbiamo un'altra cosa molto bella, che è la nostra lingua. La lingua italiana, no? Nella conoscenza della cultura della lingua italiana pure all'estero. E nel Next Generation, che si parla tanto di questi progetti per il futuro, ci sta la lingua italiana, prof, o no?
No, no, e ho visto che c'è Andrea Riccardi che brontola
Ah, sì.
perché dice che non si sono dimenticati di mettere dei fondi per la promozione della lingua italiana. E uno dice, vabbè, sarà una cosa da linguisti. No, lui la mette sul piano economico. Mette sul piano economico perché conoscere e studiare per gli stranieri, stando all'estero anche la nostra lingua, vuol dire conoscere la nostra cultura. Dicono che non sia possibile non innamorarsi di tutta la bellezza italiana che c'è, patrimonio artistico, storico, culturale, eccetera, e quindi anche poi di venire a visitarlo quando si potrà. Oppure è qualcosa che traina anche la vendita del Made in Italy, sempre che non sia taroccato, all'estero. Quindi questo Andrea Riccardi fa anche un discorso di tipo economico, perché mi pare che i fondi debbano avere uno scopo di rilancio dell'economia italiana, no? Next
Certo,
Generation.
assolutamente. Senta,
Quindi dicono ci
sempre,
sono,
certo,
con sempre
sempre
tempo
nel
libero.
Next Generation, no? C'è chi però protesta perché il ministro dell'università pare che abbia deciso che quest'anno i progetti di interesse nazionale vengano presentati in lingua inglese. Allora,
Sì.
secondo lei è giusto oppure no? cioè a livello concettuale, perché sì, beh, visto che è internazionale, insomma, però l'italiano è secondo
lei? Questi sono progetti di interesse nazionale, quindi sono progetti, diciamo, che poi vengono fatti e finanziati in Italia. Io direi che venissero presentati nelle due lingue, cioè l'inglese e anche cioè l'italiano e la traduzione in inglese. Perché in questa maniera potrebbero essere avvantaggiati anche quelli che fanno progetti dall'estero da portare in Italia, visto che abbiamo la fuga dei cervelli ad uscire e non ad entrare, ma d'altra parte non verrebbe castigata, diciamo, la lingua italiana, messa come in un angolo, come se non potesse essere una lingua sufficientemente adatta per essere anche una lingua scientifica, culturale, eccetera. Invece è una lingua che ha tantissime cose in più rispetto alle altre. Guarda, io per esempio pensavo che noi abbiamo questa diatriba tra dire assessore, assessora, sindaco, certo, sì. Sindaca. Boh, prova a guardare in inglese com'è la questione del genere. L'aggettivo, per esempio, certo. non si cambia tra femminile, chiaro, e maschile, chiaro. Giusto?
Quello. Sì, è quello.
Giusto, i pronomi ce ne sono tre. Quindi la nostra lingua è molto più ricca.
È vero.
Quindi ci si spiega anche meglio, poi la parliamo male, quindi bisognerebbe imparare anche a parlarla bene, e per parlare bene bisogna leggere tanto, e torniamo sul discorso lettura, insomma.
Sì, la cultura nel Next Generation o Recovery Fund, o come, insomma, in questo piano, perché si parlano sempre, ecco, torniamo a quello, sempre in inglese, vabbè, più asili nido, il rinforzo delle competenze di base per i più deboli, c'è di tutto, insomma, speriamo che però venga fatto, perché gli annunci va bene, poi devono essere tradotti in pratica, logicamente, no?
Sì, comunque intanto è meno male che ci sono questi progetti ancora, sono solo abbozzati, eccetera, però che per la scuola ci sono 28 miliardi tra scuola e ricerca. E è importante, perché il discorso di più asili nido, anche questo, d'accordo, è duplice, in quanto libera le energie femminili che possono andare a lavorare, le famose professioni di cura che sono soprattutto delle donne, e d'altra parte favorisce la soprattutto per i ragazzini, i bambini più deboli, quelli che vivono in contesti più disagiati o che sono stranieri, favorisce l'apprendimento, perché nell'asilo nido non è che si custodiscono semplicemente i bambini, si fanno delle attività che sono sia di socializzazione che di preparazione a tanti apprendimenti, quindi è importantissimo che abbiano una guida, soprattutto quelli a cui a casa nessuno si sognerebbe mai di leggere un libro o di far fare un gioco educativo, perché non ci sono i mezzi.
Certo.
E dopo anche mi è piaciuto molto che ci sia questo discorso del rinforzo delle competenze di base, che sono italiano, lingua parlata e scritta, matematica, inglese, perché è una cosa su cui la Francia ha già puntato, e per quelle classi, c'è un'indagine su cui questo è stato fatto addirittura durante adesso i periodi di lockdown, sono classi che nonostante il lockdown hanno trovato un beneficio e hanno migliorato i loro risultati nell'apprendimento, quindi è importantissimo questo.
Sì, così come
le competenze di base.
Così come imparare a leggere fin da piccoli, no? Ne abbiamo parlato, 3-4 anni, cominciare a leggere loro qualche cosa interessante, è utile anche per il futuro, prof?
Utilissimo, e pare, secondo alcune ultime ricerche, che se quando si legge un libretto, chiaramente un libretto di quelli con tante figure e poche parole, perché un bimbo di 3 anni deve essere aiutato ad ascoltare ma anche a vedere quello che, di cui si parla, poi si diverte di più, se il grande, intanto che legge, con il dito segue le parole che sta leggendo, pare abbastanza fondatamente che questo un po' alla volta aiuti il bambino ad imparare a leggere. Perché è un'abilità che non occorre che venga insegnata evidentemente con le aste, i puntini, le i, le o, scrivere oc, eccetera. Pronto?
Sì, sento, prof, forte e chiaro.
Ma anche proprio con questi aiuti visivi al fatto di, con questo dito che segna le parole, un po' alla volta vengono decifrate. Quindi si impara prima a leggere, poi, e sappiamo che uno che impara presto a leggere e bene è tantissimo ha aiutato poi nell'apprendimento, perché l'apprendimento di Riffo di Raffa si fa con la lingua scritta.
È chiaro, la lingua scritta, allora, leggere su un libro o per i più piccini, magari guardando le figure, piuttosto che su un tablet o dispositivi tecnologici, pare che l'elite, per esempio quelli della Silicon Valley, ma anche insomma i ceti un po' più ricchi, diciamo così, no? Invitano mandino i loro figli nelle scuole dove al posto delle tecnologie si favoriscono i rapporti umani e il leggere. Vabbè, adesso è una situazione chiaramente questa molto particolare in questo periodo, però l'orientamento è questo, prof. Cioè, far uso sì delle tecnologie, però attenzione a non sovraccaricare i nostri ragazzi con le tecnologie.
Sì, e purtroppo in questo momento di emergenza sono sovraccarichi, soprattutto quelli che stanno ancora facendo didattica a distanza e poi fanno di nuovo i compiti sui monitor lo stesso. Dobbiamo stare attenti, ma soprattutto dobbiamo insegnare loro a non essere schiavi della tecnologia. Sì. È questo che è importante, perché altrimenti, come dice qualcuno, la tecnologia è come un farmaco, viene dal greco, ed è la stessa parola, indica sia ciò che guarisce che ciò che avvelena. Allora, e la tecnologia è così, dipende che uso ne fai, quindi se noi insegniamo ad essere critici, a non farsi dominare, a non diventare dipendenti dalle tecnologie, ma ad avere uno spirito critico, saper scegliere, sapersi difendere, allora formeremo dei cittadini che non saranno semplicemente dei clienti, come si suol dire, ma saranno dei cittadini attivi, coscienti, eccetera.
Certo, anche perché la tecnologia c'è pure dei rischi. Adesso, per esempio, prof, si parla di iscrizioni, no? Sono momenti chiaramente clou per quanto riguarda le iscrizioni. Adesso bisogna scegliere. Allora, gli istituti si presentano online per le iscrizioni, però possono pure succedere degli inconvenienti, tipo, prof?
Tipo, e viene anche da ridere, che durante, pare che sia abbastanza, non dico comune, ma quasi, che durante queste presentazioni che vengono fatte da parte degli istituti ai ragazzini e alle famiglie, degli hacker un po' burloni, un po' disfattisti, si inseriscono dentro a queste video chat, a Zoom o quello che è, e con contenuti osceni, con linguaggio inadeguato, e pare sia piuttosto difficile anche districarsi, perché fin tanto che è uno che si inserisce, chi ha l'amministratore della conversazione, diciamo, può sbatterlo fuori, ma se ce n'è di più è difficile, nemmeno disconnettendosi ci si riesce. Quindi sì, ovviamente sono gli inconvenienti, appunto, nei confronti dei quali bisogna essere imparati a difendersi, ecco. Non lasciare mai i ragazzini da soli davanti a lungo ai video, perché potrebbero esserci anche questi inconvenienti.
Ah sì, certo. E anche le fake news, prof, io spererei che questa che sto per dirle fosse una fake news, però non ne sono sicuro. Cioè, le chiedo, a proposito di precari, no? I docenti tra virgolette Covid, cioè quelli che sono stati reperiti a inizio anno per aumentare gli organici e permettere distanziamenti, sdoppiamenti, è vero che sono da 4 mesi senza stipendio?
Non è una fake news, è vero. È vero per un misto tra dei procedimenti che ci sono ogni anno, per cui ogni anno succede che a gennaio i supplenti, cioè non quelli che vengono pagati direttamente da un certo capitolo che ha i suoi finanziamenti fissi, cioè quelli di ruolo, ma quelli che hanno questi finanziamenti saltuari, ogni anno succede che a gennaio ci sia 1 o 2 mesi di ritardo. Il guaio è che questi è 4 mesi che non prendono, cioè non hanno mai visto finora uno stipendio. Perché si sono sommate queste cose di passaggio di anno solare, dei bilanci che vengono svuotati e poi rimpinguati, con il fatto che hanno prima non c'erano questi fondi, poi li hanno calcolati sbagliati, tipo che hanno fatto un calcolo standardizzato, mentre ad esempio se uno ha un assegno familiare, quello gli spetta e quindi non va bene il calcolo standardizzato, ma la macchina, che l'algoritmo che distribuisce gli stipendi, non trovando la copertura, non è che dice ti do intanto quello che ho e poi arriverà il resto, no, lo annulla. Quindi tra questo e quello sta gente qui che, tra l'altro, tantissimi sono fuori sede, si trova fuori sede e senza soldi, quindi è proprio una brutta cosa questa.
È brutta cosa, sì, e poi continuano a mancare anche gli insegnanti, ma è vero, però, prof, che riprenderanno le prove concorsuali per i docenti? Ce ne sarebbe bisogno, però come? Cioè, voglio dire, perché i concorsi arrivavano migliaia di aspiranti insegnanti, o no?
Sì, arriveranno migliaia, erano cominciati ancora a settembre, ottobre, quelli famosi che c'erano i sindacati che dicevano no, prova in presenza, fate una prova solo per titoli perché abbiamo bisogno degli insegnanti. e abbiamo le cattedre scoperte, eccetera, l'Azzolino si è impuntata, ha detto no, bisogna selezionare perché voglio avere la garanzia che sta gente sia preparata, e hanno cominciato a fare queste prove per gruppi, cioè convocandone 30 alla volta. Poi a un certo punto sono venuti i lockdown, chiuse le scuole, chiuso tutto. Adesso, nell'ultimo DPCM, quello della metà di gennaio della settimana scorsa, c'è che possono venire riprese queste prove, quindi sono prove selettive a 30 per volta, e quindi la macchina dovrebbe rimuoversi, ammesso che non ricadiamo in un'altra chiusura.
Dai, chiusura uguale isolamento. Diamo una scossa a questi ragazzi. Gli psicologi hanno fatto un'indagine torinese. Un ragazzo su tre dai 12 ai 19 anni ha sviluppato disturbi. Che tipo di disturbi, prof, può causare l'isolamento?
L'isolamento può causare i disturbi del comportamento, diciamo, e sono venuti fuori dalle crisi di panico, attacchi di panico, ai disturbi alimentari, cioè chi si mette a mangiare troppo e chi invece tende all'anoressia, a depressione. Quindi perché uno che non vuole più uscire, o anche ad atti di autolesionismo, cioè quei piccoli ferimenti che uno può fare perché sentendo il dolore si sente più vivo, no? Cioè queste cose molto brutte, uno su tre è tanto, è un po' troppo. Difatti, proprio in base a questi campanelli d'allarme, il Comitato Tecnico Scientifico, interrogato dal Ministro Speranza sull'apriamo, riapriamo, si può aprire, ha detto che sono tali e tanti i danni che stanno avvenendo a sti ragazzi dall'isolamento che è meglio riaprire. Poi però la palla l'hanno data alle regioni, perché certo, la competenza in effetti è delle regioni. Poi ci sono messi anche i TAR che disdicono le ordinanze delle regioni.
Insomma, e non si capisce più niente.
Il Veneto è ancora fermo.
Però prof, mi ricordo a suo tempo che il professor Bianchi con i 18 della commissione avevano fatto dei suggerimenti a maggio scorso, no? Cioè di lezioni di un certo Assunzioni, cioè, niente mi pare sia stato fatto di quello che...
Tutto nel cassetto.
Fanno le commissioni e poi...
Tra l'altro avevano anche chiesto loro l'immunità Covid per i dirigenti, cioè i dirigenti scolastici non avessero quella famosa responsabilità penale eventualmente per disastro colposo, come si dice, per procurata pandemia, se gli scappava qualche positivo in più che non riuscivano a raggiungere, non facevano abbastanza il lockdown. Anche di questo non si è più saputo nulla. E un'altra idea era quella della ex nostra direttrice regionale dell'ufficio scolastico, dottoressa Palumbo, che è tornata dopo essere stata alcuni anni a Roma, adesso è ritornata indietro, una brava dirigente, che ancora a maggio aveva detto: propongo la didattica mista, che sarebbe stato fare le lezioni online sempre per le scuole superiori e le verifiche in presenza con piccoli gruppi. Anche questa poteva essere un'idea, perché anche questa nessuno le ha risposto.
Mamma mia. Senta, prof, manca ancora un paio di minuti. Allora, si parla molto chiaramente dell'importanza dei vaccini. A scuola cosa si può fare al di là di parlarne? Cioè, per esempio, si studia scienze, no? Potrebbero sensibilizzare i ragazzi a studiare perché, che cosa sono i virus, che cosa sono i vaccini, eccetera? Potrebbe
certo
essere utile,
potrebbe.
Questo, cioè al di là delle è importante vaccinarsi, ma capire il perché, insomma, da dove
certo,
nasce.
Capire i meccanismi, anche la storia dei vaccini, quali sono le epidemie che sono state sconfitte, quali sono le malattie sconfitte. Tra l'altro è un argomento di programma questo, però di solito viene fatto, mi sembra, in terza media. Beh, facciamolo dappertutto, facciamolo anche i ragazzini piccoli, ognuno secondo il livello a cui possono arrivare. E io sono convinta che se si spiegassero queste cose, poi i ragazzini parlano a casa, e se parlano a casa magari riescono anche, sono dei tramiti per convincere anche quelli che sono, non dico i Novax, che quelli ideologicamente non li smuovi, ma quelli che sono incerti, quelli che dicono io aspetto dopo, aspetto ancora un po', no? Benedetto sto vaccino che se c'è lo si faccia, sono dei privilegiati quelli che lo fanno per primi, e potrebbe servire. Tra l'altro potrebbero anche nella storia di questi discorsi dei vaccini inserire il discorso vaccinazione e scuole, dispensari.
Una volta c'era, non mi ricordo quando ero ragazzino, mi pare.
Te lo ricordi? Ecco, in ogni scuola dopo la seconda guerra mondiale, per salvare questi bambini che erano usciti dalla guerra malconci per la fame, per le malattie, per la miseria, eccetera, in ogni scuola, anche la più piccola, c'era una stanzetta che si chiamava dispensario, e lì ogni tot arrivava il medico scolastico che intanto somministrava i vaccini a scuola e nessuno si sognava di dire di no. E gli ultimi, io mi ricordo ancora quelli dell'epatite, sarà una trentina d'anni fa, sono stati fatti, li avevano fatti le mie figlie, quindi. Ma poi anche faceva questo medico scolastico uno screening, guardava i denti, guardava la vista, faceva le mantù, quelle che quando c'è stata anche qui l'epidemia di tubercolosi, faceva certo, il test della mantù per vedere, facevano, insomma, dopodiché sono sparite.
Speriamo queste, che ritornino. Queste, prof, siamo in overbooking.
Overtime,
per usare.
Okay. Ma abbiamo detto tante cose.
Esatto, ci risentiamo settimana prossima, grazie
con
prof.
Con piacere. Grazie a chi ti ha ascoltato con pazienza. Arrivederci.